Amici all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. E oggi nella prima parte vogliamo parlare di tutti quei momenti in cui sport e solidarietà si mettono insieme e nascono sempre delle belle cose. Stiamo parlando della terza edizione di Pedala per un Sorriso, sport e solidarietà, manifestazione che si svolge domani a Roma e che ha lo scopo principale di raccogliere fondi per la popolazione povera dell'Etiopia, ma non solo. Ne parliamo subito con uno degli organizzatori, Nicolangelo Zoppo. Benvenuto a Non Solo Sport, Nicolangelo.
Ben trovato anche a te e ai nostri ascoltatori.
Ecco, abbiamo detto per sommi capi in che cosa consiste questa terza edizione di Pedala per un Sorriso, sport e solidarietà. Ecco, in che cosa consiste e a chi saranno destinati i fondi di questa edizione?
È una pedalata ecologica che si svolgerà all'interno della città di Roma, attraversando alcune delle strade più belle e toccando alcuni dei più importanti monumenti della città. L'occasione è per raccogliere fondi innanzitutto per la seconda diocesi etiope, dove stiamo facendo dei progetti su delle scuole. Il primo anno abbiamo contribuito al terminare la costruzione di una scuola, il secondo anno al mantenimento di alcuni bambini presso l'istituto, e un'altra piccola parte dei nostri ricavati la destiniamo alla Marina Romoli Onlus. È un'altra onlus che si occupa di ricerca di malattie che riguardano la spina dorsale, e quest'anno faremo un altro piccolo sacrificio destinando alcuni fondi per acquistare dei beni per le comunità che sono state colpite dal terremoto.
Quindi ecco, emergenze vicine e lontane a cui lo sport risponde. Quando il mondo agonistico si muove, riesce sempre a realizzare dei piccoli miracoli in questo senso.
Sì, è vero, noi abbiamo la fortuna di avere innanzitutto nella nostra onlus Ivan Basso, che è il nostro presidente nonché il più importante sostenitore.
Ecco, ricordiamo Ivan Basso, insomma, noto ciclista, insomma, è stato professionista,
sì,
vincitore di tante gare.
In Italia, sì, importantissimo. Adesso lui si è ritirato però dall'attività agonistica, ma lavora come manager di team professionistici, per cui è sempre nell'ambiente un personaggio molto importante. Insieme a lui c'è Stefano Zanatta, che è il direttore sportivo della Bardiani, che è uno dei team più importanti italiani, nonché praticamente è un po' un polmone verde del fenomeno ciclistico italiano, ed è anche una squadra quasi completamente italiana, anzi credo che sia tutta italiana. E in più parteciperanno alla nostra manifestazione come pedalatori alcuni ciclisti del passato, come Gigi Sgarbozza, che è stato anche commentatore della RAI, sì, in tante edizioni del Giro d'Italia, Alessandro Proni, anche lui un recente atleta professionista, che è anche testimone di altre storie molto importanti, come quella di aver donato il suo midollo a una sorella che purtroppo oggi non è più fra noi. Quindi la nostra è un mondo fatto appunto di un connubio importante fra solidarietà e sport.
Ecco, a proposito di questo, Nico, lo sport porta con sé l'entusiasmo, sia che lo si pratichi, sia che insomma si sia dei tifosi, che lo si osservi. È proprio questo il valore in più che consente, quando ci si immerge in situazioni difficili come quelle che tu hai descritto, l'Etiopia, il terremoto in centro Italia, ecco, dà allo sport la possibilità di raggiungere dei risultati a volte insperati attraverso altri canali.
Sì, un po' è anche la lezione del nostro sport, che è il ciclismo, il quale dà una delle lezioni più importanti, che è quella della sofferenza e del sacrificio per ottenere dei risultati. Quindi persone che sono costrette a soffrire, a fare dei sacrifici, non per ottenere dei risultati, ma anche solo per rimanere in vita, oppure per sopravvivere a delle catastrofi come quella del terremoto, noi le sentiamo particolarmente vicino. Il ciclista non può non sentirle. È un po' una metafora di tutte le salite che noi facciamo per divertimento, quindi sentiamo molto vicino l'argomento. Ecco.
Ecco, voi fate tutto questo attraverso uno sport amatissimo come il ciclismo, anche se ultimamente è un'attività che ha attraversato diverse polemiche, è stato colpito da diverse polemiche per il noto problema del doping. Ha ancora una credibilità sufficiente questo sport?
In questo devo dire che molta della responsabilità va data agli organi di informazione, perché semestralmente il CIO e il CONI pubblicano dei rapporti di praticamente di positività dei vari sport, e il ciclismo, pur non essendo ultimo, ma non è mai primo, è sempre intorno alla quinta posizione, però ha una caratteristica il ciclismo, quello di essere visibile a un pubblico sterminato di persone che non pagano il biglietto, lo condividono e lo praticano. Quindi quando si vuole fare una campagna si va a colpire il, diciamo, il target che è più raggiungibile. Cioè, se noi parliamo di altri sport che tipo il golf, oppure gli sport di tiro, oppure gli sport di palestra, dove si potrebbe pensare che il doping non c'è, ovviamente non si ha la stessa cassa di risonanza. Il ciclismo, a differenza di altre discipline, ha, di contro, ha attuato dei protocolli per la salvaguardia dal doping che altri sport non hanno, come per esempio il passaporto biologico. Chi è all'interno del ciclismo sa che il ciclismo oggi ha una credibilità importante, soprattutto in Italia, perché poi alcune cose come il passaporto biologico non in tutti i paesi all'estero sono stati attuati. Purtroppo, di contro, parlando di sport professionistico, di contro dobbiamo dire che invece nel mondo amatoriale il doping è una piaga che si fatica a estirpare. Alcune iniziative sono state fatte, altre purtroppo non sono state foriere di buoni risultati. Io credo che il controllo da parte delle forze dell'ordine attraverso i NAS e il Ministero della Salute e la Federazione dovrebbe essere più incisivo, soprattutto nelle competizioni, e probabilmente istituire anche quello che c'è per i professionisti, cioè una forma di reperibilità, una reperibilità assoluta per quanto riguarda i controlli in qualsiasi momento, perché andare a rintracciare durante le gare i ciclisti significa trovarli anche preparati.
Diciamo che il ciclismo paga un po' lo scotto della sua grande popolarità.
Sì, e questo è il problema, certo, perché noi abbiamo delle, ecco, oggi il ciclismo, il Giro d'Italia, il Tour de France si guarda gratuitamente in televisione, si va a vederlo su strada gratuitamente, e proprio per questo ha una diffusione incredibile. Ci sono tante persone che vengono sui campi gara a vedere le partite, a vedere le gare anche degli agonisti, sono appassionati, e quindi sono persone che parlano, che diffondono gli argomenti, purtroppo anche quello del doping. Ripeto, non voglio nascondere il doping nel ciclismo, c'è, è un brutto problema, certo. Però non siamo sicuramente la pecora nera dello sport.
Ecco, in conclusione, Nico Zoppo, c'è ancora spazio per iscriversi alla terza edizione di Pedala per un sorriso, sport e solidarietà? Ricordiamo, l'appuntamento è domattina alle 8:30 all'Università Europea di Roma. Se sì, come è possibile partecipare?
Sì, basta venire qui presso l'Università Europea di Roma in via degli Aldobrandeschi 190, ci sono le nostre segreterie attive, è possibile iscriversi. Abbiamo anche raggiunto l'idea di non attuare il sovrapprezzo convenzionale che si fa negli ultimi due giorni, quindi ci si potrà iscrivere normalmente a 15 euro più 5 euro per chi vuole rimanere con noi a pranzo, ed è la cosa che noi ci auspichiamo, più 5 euro per chi vuole il gadget che viene offerto dalle aziende. Tutto il ricavato va assolutamente in beneficenza, sia i volontari che sono qui per lavorare, sia le aziende che contribuiscono con il materiale, lo fanno gratuitamente, le associazioni che collaborano fanno tutto in maniera assolutamente gratuita, anche rimettendo qualcosina di proprio, ma lo fanno ben volentieri.
Quindi grandi e piccoli, portando chiaramente la bicicletta e il casco, chiaramente
il casco,
non dimentichiamo.
Sì, il casco. la manifestazione è assicurata, per cui basta rilasciare un nome e cognome, la data di nascita per l'iscrizione e basta. Ecco, dalle 4:30 di oggi fino dalle 16:30 fino alle 20 e domani mattina fino alle 9:30 sarà possibile iscriversi nelle nostre segreterie.
Benissimo, saranno in tanti ad intervenire sicuramente. Grazie Nico Zoppo, grazie
Io
per essere stato con noi.
Grazie mille, grazie per lo spazio che ci avete concesso.
Seconda parte di Non Solo Sport, tuffiamoci in pieno in quello che è il mondo pallonaro, il calcio, insomma lo sport è più seguito e più criticato forse, lo facciamo insieme a Don Leonardo Biancalani. Benvenuto Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, cominciamo prima dalle coppe o prima dal campionato, Don Leonardo? C'è un Inter che insomma rischia veramente tanto.
Sicuramente sì, il problema è capire il filone italiano, il filone cinese. Abbiamo letto di tutto di più, e anche con questa girandola di nomi sugli allenatori direi che questo non fa sicuramente bene alla squadra, che non sa ancora quale sarà la sua futura guida tecnica, e questo crea incertezza in campo e soprattutto crea quei risultati che la stanno mettendo male in campionato e direi quasi esclusa in Europa League.
Ecco, questo fenomeno della mancanza di risultati positivi, nonostante la presenza di rose ben fornite di campioni, comunque di giocatori molto validi, forse a parte la Juventus, periodicamente colpisce un po' tutte le altre cosiddette grandi, il Milan, la Fiorentina, la Roma, la Lazio. Ecco, che cosa manca a queste compagini che invece i bianconeri hanno?
Diciamo che i bianconeri hanno avuto una crisi di appannaggio negli anni scorsi, se ce lo ricordiamo bene. Diciamo che la stabilità dirigenziale, la solidità economica e uno stadio di proprietà hanno fatto sì che la Juve in questi anni vincesse per 5 volte il campionato italiano e quest'anno è la candidata al sesto titolo consecutivo, che sarebbe un record nella storia dei campionati. Quindi questo ci fa capire come questo trinomio tra presidenza, dirigenza e settore tecnico, squadra, sia fondamentale. Nella Juventus questi tre compartimenti funzionano bene, nelle altre squadre o manca l'uno o manca l'altro, e anche il Milan indubbiamente ha pagato l'incertezza societaria. Ora, con il volo di Fassone in Cina, sicuramente potranno chiarirsi le cose, ma ancora qualche nube c'è. Dell'Inter abbiamo detto, delle altre squadre, la Roma stessa, se Pallotta non potrà fare uno stadio di proprietà, sicuramente pagherà in questo.
Sì, c'è una sorta di mancanza di continuità nei risultati positivi, la stessa Roma, ecco, che tu hai citato, nel momento in cui si è avvicinata alla Juventus, poi è incappata in un pareggio con una squadra come l'Empoli.
Ma sicuramente, anche se poi è abbastanza singolare che il migliore in campo sia stato Skorupski, che
senza togliere nulla all'Empoli, che chiaramente ha fatto la sua partita giustamente e ha meritato.
Sicuramente, ma questo lo dicono le tre, almeno tre grandi parate che ha fatto. Questo ci fa capire come non ci sono partite facili, ma soprattutto in ogni partita, anche le grandi, per ottenere continuità ci vuole intensità in campo, cosa che non è assolutamente facile.
Ecco, intanto all'estero i CT italiani, i commissari tecnici italiani, sembra andando molto bene.
Ma sicuramente un plauso a Conte, che però era stato, se vi ricordate, qualche settimana fa ferocemente contestato, è stato lì per essere, non dico esonerato, ma insomma messo sul banco degli imputati, così come del resto sta facendo molto bene Mazzarri col Watford, con mezzi sicuramente meno limitati, ma anche altri si stanno comportando bene. Vorrei ricordare, forse è meno conosciuto, ma anche i bellissimi risultati che sta ottenendo Stramaccioni in Grecia, quindi direi uno dei tanti allenatori passati all'Inter. Direi che questo ci fa capire come la moda esterofila va un pochino purificata e anche i nostri tecnici sono ben preparati. Bisogna dire una cosa, la tifoseria è importante perché porta soldi, porta pubblico, porta una serie di cose, ma se non c'è anche lì un patto tra stampa e tifoseria, gli ambienti diventano sicuramente difficili. Basti pensare sicuramente anche chi vive Roma lo sa, insomma, e non c'è momento dove non ci sia polemica su qualsiasi radio, sia sulla Lazio, sia sulla Roma, e questo sicuramente non aiuta nessun tecnico. A Torino, per esempio, tutta questa vicinanza morbosa alla Juventus non c'è, così come in altre squadre. Credo che essere vicini, sì, ma non essere invasivi, possa aiutare l'allenatore, che quando è in crisi di risultati può rimediare, e quando fa le vittorie si evita di non fallire.
Questo sicuramente. Invece, cambiando totalmente scenario, passando ai motori, forse la tifoseria dovrebbe in questo momento essere più vicina alla Ferrari, che è un po' di tempo, ecco, che non fa esultare i suoi tifosi in Formula 1.
Ma sicuramente sì, anche se sono personalmente, ma questo lo dico come appassionato, rimasto molto sorpreso dalla non protesta della Ferrari sul comportamento di Vettel. È vero che Vettel forse poteva risparmiarsi delle cose via radio, ma il comportamento di Verstappen e dei commissari è stato totalmente irresponsabile. Io mi auguro che la Ferrari...
Ecco, ricordiamo un attimo l'episodio brevemente, Don Leonardo.
Ma praticamente che Verstappen, che doveva dare la posizione a Vettel, non l'ha data, e questo ha fatto sì che ha messo in difficoltà Vettel sull'attacco del suo compagno di squadra Ricciardo. C'è stata una polemica negli ultimi tre giri perché ha seguito il GP del Messico, dove poi al termine della gara si sono affiancati Vettel e Verstappen, dove sicuramente non si sono certamente dati l'abbraccio, dove sono volate parole grosse, ma dove Verstappen è stato squalificato, cioè penalizzato di 10 secondi e quindi retrocesso al quinto posto. Vettel è andato sul podio, come del resto meritava, alla fine della premiazione poi la Red Bull ha fatto ricorso e Vettel è stato penalizzato, Ricciardo è passato al terzo posto, quarto Verstappen e quinto Vettel. E addirittura la Red Bull si è riservata di fare un'ulteriore protesta per penalizzare nel prossimo Gran Premio del Brasile Vettel. Io come sportivo sono rimasto molto deluso, perché la Ferrari doveva farsi sentire, soprattutto col presidente della FIA, che è un ex ferrarista, che è Giantotti.
Ci auguriamo, insomma, che la rossa torni sul podio, casomai sul gradino più alto, quanto prima. Grazie.
Sicuramente. Grazie a voi e a tutti.
Grazie, Don Leonardo. Grazie a te. E siamo giunti alla terza parte di Non Solo Sport, la parte in cui ci occupiamo della storia sportiva. Oggi è quella dei ragazzi che lottano contro l'andrangheta tirando calci ad un pallone. Stiamo parlando di SELES, la scuola etica di libertà di educazione allo sport, la prima del genere in Italia, dove appunto lo sport diventa luogo di integrazione. Il tutto si svolge a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore della Locride. Affiliata al Centro Sportivo Italiano, la scuola nasce grazie a un progetto promosso dall'Associazione Don Milani, che è una onlus in collaborazione con l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Sulle maglie dei ragazzi della squadra di calcio A5 della SELES, che milita nel campionato della FIGC, al posto dello sponsor campeggiano i nomi delle vittime della mafia. La SELES conta oggi 175 iscritti che, prima di scendere in campo, si fermano in aula con le educatrici, riflettendo con loro su valori come amicizia, solidarietà, umiltà e rispetto, ma anche sulle regole di cittadinanza attiva al fine di stimolare il senso civico dei giovani. Davide Capano ha intervistato per noi Francesco Rigitano, presidente della Seles e dell'associazione Don Milani Ollus. Sentiamo.
L'iniziativa nasce sostanzialmente da un percorso già avviato con l'associazione Don Milani oltre 20 anni fa, in quanto ci siamo sempre preoccupati alla diffusione e alla tutela dei principi e dei valori rispetto ai minori e alle loro famiglie. Da qui è nata anche la preoccupazione dell'insidia che l'andrangheta in modo particolare ha perpetrato nel mondo del calcio dilettantistico, quindi cercando sempre di occupare quei posti privilegiati per il bambino ma di interesse per l'andrangheta stessa e creare nuove affiliate, ma soprattutto come controllo sociale.
Che tipo di risposte in termini educativi e sportivi ricevete dai ragazzi che frequentano la Seles?
I ragazzi sostanzialmente sono contenti e perché comunque la Seles in questi 5 anni dalla sua nascita è cresciuta e si è sviluppata con questo percorso educativo, soprattutto nel metodo che noi usiamo, perché lo sport, soprattutto il calcio, è uno strumento importante per la crescita del bambino, soltanto dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo sperimentato, quindi ormai è efficiente ed efficace, l'aula di formazione dedicata a Gianluca Congiusta, un ragazzo ucciso dall'andrangheta in terra di Locri, dove i bambini sperimentano la loro fase di crescita sia dal punto di vista della cittadinanza sia dal punto di vista educativo.
Cosa vuol dire per lei educare alla legalità attraverso lo strumento calcio?
Dobbiamo educere, tirar fuori dal bambino le cose migliori. Col calcio lo fai attraverso lo strumento sportivo, per quello di giocare, no? Non contro l'altro ma insieme all'altro, perché così si sviluppa lo sport. Quindi condividendo le fatiche dell'allenamento, ma anche della partita, le gioie, le sofferenze, anche condividere la sconfitta quando c'è. E in aula invece crescere sui principi e sui valori, non soltanto dello sport, ma quelli etici e civili. Una sana crescita per i bambini.
Quali sono le principali difficoltà che avete nel gestire una scuola di questo genere?
Ma è un progetto sperimentale, le difficoltà soprattutto nascono dalla mancanza di partecipazione delle istituzioni, non soltanto regionali, locali, ma soprattutto nel mondo sportivo. Penso alla Lega. Il nostro compagno di viaggio in questo momento è il CSI, Centro Sportivo Italiano. Ovviamente oltre a Libera, che è la fautrice, quella che poi alla fin fine ha dato il là con gli strumenti, con il suo know-how, insomma con la sua esperienza, a far nascere questa esperienza in terra di Locri, soprattutto nel comune di Gioiosa.
Portate avanti tanti progetti, dal recupero dei minori a quello degli immigrati.
Quello dei minori è il punto privilegiato, soprattutto per le loro difficoltà, per le difficoltà che le loro famiglie portano. Noi siamo sempre stati abituati a creare le condizioni affinché il bambino rimanga nel proprio territorio e cresca all'interno della propria famiglia, facendo ogni sforzo immaginabile e possibile. Poi in quei casi dove non è possibile, allora ci sono le alternative, ovviamente lavorando in sinergia con i servizi del territorio, né? O con il Tribunale dei Minori. Un'altra cosa importante è la messa alla prova che alcuni giovani sperimentano qui all'interno del Don Milani, quindi anche all'interno del progetto Seles. Immigrati è, come ci dice Papa Francesco, bisogna sapere accogliere non soltanto con spirito umano ma anche soprattutto con lo spirito cristiano. Diventa fondamentale per noi e per loro l'integrazione.
Possiamo dire che lo sport combatte le diseguaglianze, offre a tutti le stesse opportunità ed è realmente una palestra educativa?
Lo è affinché l'adulto e chi ha le responsabilità faccio di tutto perché vengono applicate. Nel momento in cui l'adulto, penso agli allenatori, ai presidenti, penso a chi sta all'interno del mondo dello sport, non lo sporchi, non lo trucchi, non lo vende merce. Ecco, finché questi principi vengono mantenuti saldi, fermi, veri, allora è uno strumento essenziale, per certi versi anche unico. Il brutto è quando tutto questo viene sporcato.
È più facile combattere l'andrangheta attraverso iniziative di questo genere?
No, non soltanto questo, però è uno strumento fondamentale questo, perché comunque hai l'opportunità di entrarci nel vivo, nella crescita e nella coscienza del bambino e del giovane in genere. Non è l'unico strumento, ma è uno strumento molto, molto fondamentale.
Bene, su questo importante progetto della Seles ci fermiamo. Non Solo Sport termina qui. A voi tutti un grazie per l'attenzione da Giancarlo Lavella.